Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. E auguri alle mamme sante, sì. Che si facciano sante come Santa Monica. Claudio,
sì, sì.
Oggi
sì, sì. Parleremo anche di Santa Monica.
Sì, certo.
Sì. Allora, iniziamo subito con il segno che mostra la nostra fede, ecco, che consiste proprio nel credere nel Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, questo è il segno della nostra fede, a cui crediamo e cui chiediamo la grazia di essere sempre fedeli a questa fede. Bene, allora facciamo la comunione spirituale con Gesù, che è il Figlio di Dio, fatto uomo, che è morto per amor nostro. Ecco, perché gli altri idoli che circolano, diciamo che generalmente fanno morire le persone, ma non si sono mai offerti a morire per i fratelli. Allora, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Anche ora non posso riceverti sacramentalmente, io ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Facciamo anche l'atto di riparazione, ma con un cuore veramente generoso, pensando a quante offese riceve Gesù nel Santissimo Sacramento. Allora, mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, sai che qual è la parola che mi frullava per la testa quest'oggi?
No, 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 aspettiamo di conoscerla.
Sì, sì.
Racconta.
Era praticamente la prostituzione, che se fosse, diciamo, quella dei marciapiedi avrebbe una caratteristica, ma diciamo quando invece si tratta di cose gravi a cui si dà addirittura scandalo ai fratelli, questo tipo di prostituzione già la conosciamo nell'Antico Testamento, quando quando il Signore più volte, ecco, ha trattato l'argomento della prostituta, della prostituzione, della grande prostituta, al punto che il Signore dice al profeta, dopo tutto quello che avrebbe dovuto patire, dice: tua moglie si prostituirà. Ecco il segno della sposa, la Chiesa è la sposa, ecco la prostituzione. E questa, diciamo, noi siamo sempre molto leggerini, vero? Ma il Signore usa termini molto forti. Noi parliamo di fragilità, di tempi che cambiano, cioè no, parliamo chiaro, diciamo, spieghiamoci bene. Ecco, la prostituzione. Tu pensa, questo accade sia, diciamo, quando accade poi tra quelli che sono battezzati, i quali anche più volte, anche durante la cresima, hanno giurato praticamente di, ecco, di rinunciare a Satana, e poi invece non è vero niente, perché hanno rinunciato a Gesù Cristo, alla verità, per prostituirsi praticamente alla menzogna, per prostituirsi a chi? Al principe di questo mondo che è menzognero fin da principio. Allora noi vediamo che la prostituzione inizia da là, poi abbiamo la prostituzione anche negli ordinamenti civili, pertanto promesse di qua, promesse di là, e poi ci si prostituisce ancora. Cioè, ecco, questo era il termine che oggi mi, diciamo, era come il picchio, vero, che quando fai che picchia sull'albero, vero, per cercare il tarlo che c'è dentro nell'albero, che è praticamente marcito, per cui fa i tarli, e noi vediamo che abbiamo l'albero che è marcito, diciamo che c'è ancora, cioè generalmente questi alberi che sono marciti parzialmente ancora hanno delle foglie, ancora mostrano, diciamo, un po' di vita, ma diciamo che questo po' di vita, diciamo, assomiglia al piccolo gregge che è ancora vivo, ma la maggior parte diciamo che è morta. E difatti, proprio parlando del picchio dell'albero, proprio Don Dolindo dice che il Signore è stanco di vedere questa Chiesa ridotta in questi termini, e prende l'albero della Chiesa e lo scuote con una violenza inaudita per far staccare, vero, da questo albero che è suo e che non può morire, dice, tutti i rami secchi, le foglie secche, le foglie gialle, i frutti marci, tutto, dice, lo scuote al punto che rimangano soltanto i fedeli. Voi vedete che di veri fedeli non prostituiti ne sono pochi, che quando tu parli con la gente, ma sta ingoiando anche i rospi, per dire, e non si accorge che non sono fettine di vitello, ma sono rospi, sono veramente, e non si rendono conto perché sono distratti. La strategia del nemico è proprio quella di distrarti e di guardare a cose, ecco, di distogliere lo sguardo dalla verità, dalla luce, da tutto ciò che è sacro, dalle cose di lassù, e ti invita sempre a guardare le cose di qua giù. Ora noi vediamo, ecco, passiamo a Santa Monica, no? Santa Monica aveva un marito che non era proprio, era un battezzato, ma diciamo non proprio un praticante cristiano come tanti mariti. Aprano bene le orecchie le signore che sono in ascolto. Un marito, diciamo così, sulla norma della mediocrità, del disinteresse, diciamo, sì, magari a Natale, a Pasqua vado a messa, però confessioni, comandamenti, insomma, praticamente non, ecco, anche lì, per cui magari c'è il marito prostituto, no, perché sia di qua che anche di là, ecco, comunque. Questa moglie santa invece, Santa Monica, fedelissima, piange, ha pianto, perché beata, ha pianto i peccati del marito, i peccati del figlio. Vedete che anche Santa Rita, anche lei, cosa ha fatto? Si è fatta santa, ma non aveva né il marito e neanche i figli, che erano, diciamo, dei cristiani speciali. Ora, la donna è stata creata per dare vita, ecco, se non vuol diventare anche lei una prostituta, vero, deve essere fedele, praticamente di una fedeltà eroica, e la sua fedeltà ripartorirà praticamente i figli, ecco, e anche il marito, come praticamente ha fatto Santa Monica come ha fatto Santa Rita e tutte le mamme sante che hanno ottenuto, ecco, la conversione delle creature, dei prossimi più vicini, che non dobbiamo andare a cercarli chissà dove, il prossimo, no? Il prossimo noi ce lo fanno vedere, un prossimo che è lontano, però praticamente il prossimo vicino, vediamo ora, divorzio, aborto, sono tutte leggi antiprossimo più vicino, prostituzione, per cui io vi parlo così perché questa è la realtà. Ci siamo prostituiti, vero, al mondo, alla carne e al demonio. È inutile che giriamo paroline, parolone, termini, diciamo, che confondono la realtà vera e santa. Ci siamo prostituiti. Naturalmente, ecco, parliamo di Santa Monica. Santa Monica ha versato fiumi di lacrime e con quelle lacrime ha lavato, diciamo, anche in un certo senso i peccati del figlio e anche del marito, nel senso che ha ottenuto il pentimento, ha ottenuto la conversione. Ma le tante lacrime addirittura hanno ottenuto una conversione tale che il figlio non solo si è convertito, ma si è fatto santo, ma è diventato praticamente dottore della Chiesa, pertanto l'ultimo è arrivato primo, ha sorpassato tutti per il merito. Vedete, guardiamo a questa Santa Madre, che è un'immagine vivente di chi? Della Madonna, che piange anche lei per i peccati dei figli. Ecco, ma diciamo, se piange lei, invita anche le mamme, anche loro, a non farsi distrarre. Al tempo di Santa Monica non c'era né la televisione, né internet, né radio, vero? C'era i lavori, diciamo, di casa, vero? Far da mangiare, lavare, vero? E tenere in ordine, anche forse coltivare qualche cosa, dipende, ecco, che mansione aveva, però non c'era tempo da perdere. E quante preghiere, quante suppliche, quante invocazioni, quante lacrime. Lei ha fatto violenza al cuore di Dio e ha ottenuto quello che ogni buona e santa madre che non si prostituisce ottiene se crede fermamente, ecco, come Santa Monica. Ecco, diciamo, abbiamo mostrato il chiaroscuro, perché se mostriamo i toni grigi, diciamo, e i bianchi, diciamo, panna, color panna e non bianco netto e nero netto, noi capiamo sempre le cose in modo a metà o a tre quarti, ma non le capiamo bene. Ora, dice, rinunci a Satana e a tutti i suoi inganni, rinuncio. Bisogna vedere se è vero però, perché tu lo dici e poi non lo fai. No, rinuncia a Gesù Cristo, hai rinunciato. Allora, abbiamo un sacco di tempo da perdere noi appresso. Voi pensate che Santa Monica stesse davanti allo specchio, andasse dalla parrucchiera, si tingesse le dita, le unghie delle mani, dei piedi, rossetti, cose varie, belletti, cambio di 20 paia di scarpe, 100 gonne e 200 camicette, e dico, esagero forse, ma è per intenderci che quella, le cose più importanti per lei cos'era? La salvezza. Gesù Cristo è venuto povero sulla faccia della terra e a che cosa puntava? Alla salvezza delle anime. La Madonna, poverella, a cosa pensava? Alla salvezza delle anime. E San Giuseppe cosa faceva? Lavorava per mantenere la famiglia, ma anche lui santità. Ecco, profumo di santità. Noi abbiamo i profumi francesi, quelli che non sono francesi, deodoranti. Siamo sporchi dentro, perché abbiamo più mondo dentro che Dio, vero? E allora chiaramente come fa uno che non rinuncia al mondo per il Signore, come fa a ottenere che i figli lasciano il mondo per seguire il Signore, se neanche lei che prega non è disposta a rinunciare al mondo? Punto di domanda, risposta. Che ti pare, Anna, è giusto? No, dico, tu rinunci a metà,
sì.
Vero, sei mezza prostituta, noi vuoi che tuo figlio si converta, dire ma tu convertiti tu intanto, no? Vedi che non sei convertita? Perdi tempo e non hai mai confessato il tempo che hai perduto, è vero, non hai mai confessato che non hai amato Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa e vuoi che tuo figlio creda e ami Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze. Vedi, la tua preghiera è sballata perché tu pretendi che si convertano gli altri quando tu mostri di non volerti convertire. Allora, Santa Monica era veramente convertita, era tutta di Dio e siccome amava Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, l'amore, l'avrò detto mille volte, è unitivo, cosa succede? Che Santa Monica ha partecipato della divinità, della santità di Dio, dell'onnipotenza di Dio e poiché era tutta unita a Lui ha ottenuto quello che chiedeva. Noi siamo parzialmente uniti, diciamo, e neanche del tutto, anzi molto poco, siamo forse legati a un filo di seta al Signore, ma non una cosa sola. Non tutto di Dio. Ecco, allora uno che è conciato così, ma tu dici, oh Signore, ti prego, di che mio figlio si converta, e lui ti dice, ascolta, ma tu ti sei guardata allo specchio della coscienza, tu sei una convertita? Ah, tu vuoi che si convertano gli altri quando tu mostri di non aver nessun interesse per convertire te stessa? E tu non ami Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, per cui le tue preghiere sono vane, perché io non posso credere a una che non mi dice la verità. Tu segui poco me, tanto il mondo, la carne e il demonio, e vieni a chiedermi che si converta tuo figlio, no? È logica questa cosa, che ti pare, Anna?
Direi proprio di sì, no?
No, dico,
sì,
no,
certo.
Uno deve anche metterci un po' di intelligenza, se ne ha un poca, no? Se ne ha un poca, dirà, come faccio io? C'ho una bella faccia tosta, vero? Vengo a chiedere che si convertano gli altri, che si convertano quelli che abitano vicino a me, che si convertano i politici, che si converta il parroco.
Sono le parole, certo.
Ma dice, ma tu
che, ecco, che,
ma tu che mi chiedi la conversione degli altri, quando è che ti decidi a convertirti?
Esatto.
Ecco, allora, praticamente abbiamo questa situazione. Ecco, pertanto sta parola che tu immagina, Anna, cioè alla mattina ti alzi, senti questa parola che ti frulla per la testa, la prostituzione, la grande prostituta, coloro che si sono prostituiti ad altri dei, altri idoli, coloro che addirittura invitano i cristiani a prostituirsi e a credere che anche gli altri dei, ma capite, cioè Amazzonia praticamente, vedete che ammazza, diciamo, questo termine noi lo capiamo bene perché ammazza la tua fede, praticamente Amazzonia, ecco. E allora vedi il Signore cosa farà, ma vi dico, di quelle botte veramente resteranno legati alla vera fede soltanto quelli che sono radicati con forza, che non sono disposti a cedere nulla della fede dei nostri padri di 2000 anni di santi. Non ci venite a raccontare storie, perché un po' fessi siamo ma non del tutto, per cui noi rinunciamo a Satana e a tutti i suoi servi e a tutti i suoi collaboratori e a tutti coloro che praticamente danno più retta a lui che al Signore. Bene, a questo punto, vedete, San Michele Arcangelo, che suo nome significa chi è come Dio, ecco, invochiamo San Michele Arcangelo, ma chi è come Dio? Tu ti fai come Dio, ma scherzi? Ma tu hai voglia di finire tra le fiamme? Vuoi finire tra coloro che si sono opposti a Dio, in mezzo ai demoni, a Lucifero e compagni? Ecco, stai ben attento e non allentare, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Proprio era il Vangelo, vero, di domenica, che però non so poi se qualcuno l'ha edulcorato, se l'ha tagliato, se ha diciamo cambiato i termini, magari dicendo che il Signore sì ha detto così ma intendeva colà, può darsi che l'Evangelista, no, la porta è stretta e tu con tutte quelle valigie di peccati che hai addosso, che non hai mai confessati, da quella porta non ci passi. Devi diventare, devi, diciamo, lo spessore, la grandezza della porta, dicono i santi, è lo spessore della croce. Per cui passi soltanto se dopo aver portato la tua croce, rinnegando te stesso, per cui hai dovuto rinnegarti così tanto che sei diventato dello spessore della croce, allora tu entrerai, garantito che entrerai. Ma siccome non vuoi cedere nulla di quello che ti sei messo in testa, che vuoi seguire, vivere come il mondo, la carne e il demonio, sei obeso di peccati e per attraverso quella porta non ci passi, non ci passi. Cioè il Signore ha parlato chiaro, ha parlato chiaro. E anche contro gli scribi e i farisei gliene ha dette finché basta. Cioè non se l'è presa con i pastori delle pecore, dico i pecorai, no? Ma se l'è presa contro i pastori delle anime, il Signore ha dato di quelle mazzate e adesso non è che Gesù Cristo deve convertirsi alla nostra mediocrità, alla nostra tiepidezza, siamo noi che dobbiamo convertirci a Lui, no? È chiaro. E va bene, allora praticamente, Anna, che cosa dobbiamo dire, no? Santa Monica, chiediamo il dono, e lei lo chiede volentieri, il dono che le madri cristiane del nostro secolo, non dico tanto assomiglino a lei, ma assomiglino alla madre santissima, la madre di Dio, che lei, le lacrime, addirittura ci sono immagini che hanno pianto lacrime di sangue, io non so se Santa Monica ha pianto lacrime di sangue, ma certamente diciamo che non c'è da ridere e non c'è da cantare Chiesa di Dio, popolo in festa, no? Chiesa di Dio, popolo infestato da errori, da eresie e da cose che non si possono accettare. Ecco, allora dobbiamo essere cristiani radicati, proprio fedelissimi, ecco, disposti anche a morire per la verità. Ecco, allora saremo beati, ma se ci prostituiamo a pensieri che sono anticristici, vero? Allora dobbiamo dire, padre, andiamo a confessarci, padre, io sono una prostituta, non da marciapiedi, ma diciamo da banco di chiesa. Pensa un po', diciamo che il sacerdote farà un salto sulla sedia, no? Dice, sono un prostituto da banco di chiesa, no? E quanti anche hanno avuto l'ordine sacro e si sono prostituiti anche loro e danno scandalo, no? Ecco, allora qui c'è bisogno di preghiere e vedete che Fatima entra sempre in gioco, perché è impossibile che non c'entri dappertutto Fatima. San Michele, chi è come Dio, viene a insegnare la preghiera, vero, di riparazione. Credo per quelli che non credono, che hanno perso la fede. Adoro per quelli che sono diventati idolatri, vedete, ma state attenti alle parole. Spero per i disperati, perché alla fine vedranno che le loro speranze in ciò che non esiste crollerà tutto, per cui saranno disperati. Ecco, perché non hanno sperato in Dio? Ecco, beato l'uomo che spera, che confida nel Signore, perché non resterà mai deluso, ma guai, maledetto l'uomo che confida nell'uomo o che confida negli idoli, è maledetto, Dio ha detto che è maledetto, per cui non è un mezzo benedetto, è un maledetto, ecco, termini chiari, allora, maledetto, prostituta, è prostituto, allora, San Michele l'ha insegnata bene, ma la gente lo dice, ma non sa manco quello che dice, non pensa al significato profondo, diciamo, di questa preghiera, che proprio è venuta a dirla per mostrare i mali del secolo. E va bene, Anna, allora adesso io direi, però, dice Claudio, adesso tu ce l'hai inculcato bene questo messaggio di prostituzione, e dobbiamo leggere San Paolo.
Sì. San Paolo insegna con il suo esempio che coloro che annunciano il Vangelo devono essere disposti a sopportare ogni sorta di prova. I propagatori di false dottrine avevano agito con inganno o per brama di guadagno. L'Apostolo invece si comporta in modo amorevole, come una madre che ha cura dei propri figli. La sua carità giunge ad un punto tale che egli sarebbe disposto a dare la vita per i popoli da evangelizzare. Sull'esempio dell'Apostolo delle genti testimoniamo anche noi, con coraggio, la nostra fede. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi: voi stessi, fratelli, sapete bene che la nostra venuta in mezzo a voi non è stata inutile, ma dopo aver sofferto e subito oltraggi a Filippi, come sapete, abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. E il nostro invito alla fede non nasce da menzogna, né da disoneste intenzioni, e neppure da inganno, ma come Dio ci ha trovato degni di affidarci il Vangelo, così noi lo annunciamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Mai infatti abbiamo usato parole di adorazione, come sapete, né abbiamo avuto intenzione di cupidigia. Dio ne è testimone. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi, né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari.
Allora, non neanche farla apposta, Anna. In pratica è sulla falsa riga, diremmo così, di quello che abbiamo appena detto, no? Allora, è il nostro invito alla fede, l'invito alla fede non nasce da menzogna, vedi, non nasce da menzogna ma da verità, né da disoneste intenzioni per andare d'accordo con i potenti di questo mondo, con gli scribi e i farisei, no, e neppure da inganno, che è un inganno quando mi fai perdere la fede, ma come Dio ci ha trovato degni di affidarci il Vangelo, così noi lo annunciamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Allora, diciamo, uno non deve andare in cerca di applausi, che oggi si fanno gli applausi anche in chiesa, robe dall'altro mondo. In chiesa gli applausi, ma che storie sono? Ma dove siamo? A teatro? L'abbiamo trasformato in un teatro, in una sala di convegni, non si capisce bene, chiacchiere, cioè non si ha fede. Gesù Cristo è presente nel tabernacolo, se uno credesse, diciamo, avrebbe rispetto sommo, vero, della presenza di Dio. Invece voi immagina, il Signore ci guarda e noi non ci interessa niente perché noi chiacchieriamo, ma peggio ancora è che lo abbiamo appena ricevuto, per cui è dentro di noi e gli diciamo taci perché io devo parlare con la mia amica, eh? Pensa un po'. Allora, abbiamo perso la fede. Questa non è fede, questa è mancanza di fede. Manca la fede. Ecco, ma neanche chi la insegna mostra di averla. Si mette a chiacchierare anche lui, dà anche il cattivo esempio. Allora, vivere alla presenza di Dio. Se Gesù Cristo, diciamo, mostrasse la sua presenza, vero, in chiesa mentre la gente chiacchiera, cosa succederebbe? Silenzio. Gesù Cristo. Ah! Saremo stupiti di vedere, dice, ma io ci sono anche quando non mi vedete, e voi mi dovete vedere con gli occhi della fede, ma siete ciechi nella fede perché l'avete persa, allora per questo voi vi comportate come se io non ci fossi né nel tabernacolo e neanche in voi che mi avete appena ricevuto nel Santissimo Sacramento. Ma capite, ma queste cose qua sono così semplici e uno si domanda, ma mai è possibile che non ne parla nessuno di queste cose qua? Facciamo sempre discorsi che alla fine non servono a nulla perché la gente continua a essere come è e non migliora, anzi peggiora. Allora, Dio ci ha trovato degni di affidarci il Vangelo da non cambiare, da non modificare, quello lì abbiamo noi annunciato, quel Vangelo lì, per cui San Paolo adesso cosa fa? Deve venire qua e dovrebbe darci una botta in testa per dire, ma come vi permettete voi di non credere al Vangelo? Siete i primi che non credete, no? Così noi lo annunciamo non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Per cui quelli che vogliono piacere agli uomini, ah, che simpatico che è questo, ma non deve essere simpatico, perché Gesù Cristo agli scribi e agli farisei era antipatico, ma di più, tant'è vero che l'hanno condannato a morte, ecco, non lo sopportavano proprio Gesù Cristo. Allora, questi cristiani che invece sono applauditi, vero, che sono considerati simpatici, non assomigliano a Gesù Cristo, perché se portassero la croce, per cui saprebbero quanto pesano i peccati degli uomini, sarebbero anche più seri e farebbero discorsi tali da invitare gli uomini a smettere di offendere Dio che è già troppo offeso, come ha detto la Madonna sempre a Fatima. Ecco, dice, non si offenda più il Signore che è già troppo offeso, e se non smettete di offenderlo, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore. E la guerra c'è stata? Bene, non è successo nulla, perché in pratica siamo diventati peggio della prima, peggio della seconda. Sentite, sentite, allora dice così, mai, attenzione, mai è mai. Infatti abbiamo usato parole di adulazione, come sapete, né abbiamo avuto intenzioni di cupidigia, per cui non facciamo i complimenti per dire cioè, in maniera da sembrare simpatici, no, proprio neanche un po'. I discorsi che stiamo facendo noi non sono di adulazione, esattamente il contrario, non sono di adulazione. Sono praticamente di dimostrazione del nostro comportamento che è pessimo. Allora, ne abbiamo intenzione di cupidigia, manco i soldi ci interessano a noi, non ci interessa, noi siamo poveri come Gesù Cristo, vogliamo restare poveri. Dio ne è testimone, per cui chiama testimonianza Dio stesso. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo, ecco, sempre servi del Signore. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così affezionati a voi avremmo desiderato di trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari, ecco, l'amore disposto a morire per amore dei fratelli, non disposti a far morire Gesù Cristo nei nostri fratelli facendogli perdere la fede. Ecco, però Anna, tu hai il commento di Don Dolindo, per cui io avrei dovuto stare zitto.
Benissimo, allora, capitolo secondo, prima lettera ai Tessalonicesi, sulla pagina 1746 naturalmente del commento di Don Dolindo alle lettere di San Paolo Apostolo. San Paolo, dopo aver accennato nel capitolo precedente alla testimonianza resa al suo ministero tra i Tessalonicesi, dai frutti che aveva prodotto tra loro e che si erano diffusi nella Macedonia e nell'Acaia e da queste province in ogni luogo circostante, si appella alla testimonianza che potevano rendergli essi stessi per la loro fede, per la prontezza con la quale l'avevano accolta ed anche per la costanza del loro animo in essa. I Tessalonicesi Sapevano infatti che dopo i patimenti sofferti da lui a Filippi insieme con Sila, dopo le percosse e il carcere, egli invece di scoraggiarsi sentì maggiormente la grazia di Dio e la responsabilità che aveva innanzi a lui per la missione che gli aveva data, e venne ad annunciare loro tra molte lotte il Vangelo. Per evitare anche il lontano sospetto che vi fosse venuto come un profugo in cerca di guadagno o di illecite mire, o come un propagatore di errori in cerca soltanto di proseliti, San Paolo esclama con una spirituale fierezza: «La nostra predicazione non proviene da errore». E lo dice principalmente ai giudei o giudaizzanti, che potevano riguardarlo come un eretico rispetto alla loro legge e ai loro usi. E soggiunge: «La nostra predicazione non proviene da losche mire né da inganno, ma come Dio ci ha trovati degni per affidarci il Vangelo, così noi lo predichiamo non per piacere agli uomini, ma a Dio, che scruta i nostri cuori. Egli dunque predica il Vangelo non per propria iniziativa, non come sua personale dottrina, ma per vocazione divina, non per piacere agli uomini, non per un fine umano, ma unicamente per piacere a Dio che scruta i cuori e sa da quali intenzioni sono animati, per richiederne strettissimo conto». San Paolo insiste ancora sulla sua rettitudine e sul suo disinteresse nella predicazione del Vangelo, appellandosi ancora alla testimonianza dei Tessalonicesi. Il nostro linguaggio non fu mai ispirato né da adulazione, e voi lo sapete, né da cupidigia. Dio ne è testimone, né da brama di gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo come apostoli di Cristo essere a carico vostro. Esclude recisamente, appellandosi alla coscienza dei Tessalonicesi, e molto più chiamando Dio in testimonianza, quello che avrebbe potuto caratterizzare una propaganda falsa ed interessata. Chi parla, infatti, per propagare una falsa dottrina, cerca di accarezzare con parole blande, lusinghiere e adulatrici quelli che vuol conquistare. San Paolo, invece, nell'annunciare il Vangelo, aveva richiamato i suoi ascoltatori sui loro vizi per correggerli e sull'orrore dell'idolatria per convertirli. Chi propaga un errore è mosso da cupidigia di fare proseliti e di indurli a seguirlo per apparire un conquistatore, un maestro, un oratore affascinante, avido di gloria umana. Se infatti si studiano gli atteggiamenti dei propagandisti del protestantesimo, del comunismo o di altri errori e di altre sette, si nota subito in loro la leziosità adulatrice con la quale cercano a calapiare proseliti, l'orgoglio del successo che li anima, la brama degli applausi e del guadagno materiale. Noi infatti lo constatiamo in quelli che cercano di conquistare le masse, stipendiati con laute somme, arricchiti dalle lussuose comodità della vita materiale a spese di quelli che li seguono. San Paolo invece afferma con santa fierezza che nella sua predicazione ha avuto di mira solo la gloria di Dio e la salvezza delle anime, affrontando pene e sacrifici di ogni genere, senza essere a carico di nessuno, disinteressatamente, lavorando con le sue mani giorno e notte per non essere di peso a nessuno. Egli apre ai Tessalonicesi il suo gran cuore per dire loro con quale amore ha annunciato loro il Vangelo. Lungi dal volerli dominare o dall'avere cupidigia di gloria, egli esclama: «Ci facemmo piccoli in mezzo a voi, umili, affettuosi, solleciti del vostro bene come una nutrice che circonda di tenerezza i suoi figli. Nello scrivere queste parole, il cuore di San Paolo si commosse, forse pianse, perché una profonda emozione del cuore in un'anima delicata porta naturalmente il pianto. Il paragone da lui usato di una nutrice, cioè di una madre che allatta i suoi figli, circondandoli di tenerezza, dovette certamente emozionarlo. E perciò soggiunse piangendo: «E così, noi pure, per l'immenso affetto verso di voi, avremmo voluto comunicarvi non solo la buona novella, ma anche la nostra vita, essendoci voi diventati carissimi». L'emozione che lo prende ha infatti nelle sue parole un crescendo dolcissimo, che culmina nell'offerta della sua stessa vita. Prorompe come in un abbraccio e poi naturalmente si attenua, perché una profonda emozione non può durare a lungo. Si sfoga nelle lacrime e poi ritorna nella considerazione intima e nel ragionamento. Ecco questa mirabile gradazione di fronte ai falsi dottori superbi e bramosi di gloria e di guadagno. San Paolo esclama che egli si è fatto piccolo in mezzo ai Tessalonicesi, piccolo come loro servo. Servo in una grande tenerezza per dare loro la verità e la vita. Tenero perciò come una madre che allatta i suoi figli. Cresce la commozione di San Paolo, che sente intorno a sé i suoi cari fedeli e piange di tenerezza per l'immenso affetto che ha verso di loro. La commozione cresce. Ha dato loro la verità del Vangelo con immenso amore. Lungi da ogni disegno o intenzione umana, cresce ancora la commozione e vorrebbe dar loro la sua stessa vita. Piange e di lontano quasi li abbraccia, chiamandoli carissimi. In questo abbraccio di cuore quasi li sente vicini. L'emozione si attenua. Pensa che per non essere loro di peso ha lavorato giorno e notte. L'emozione si calma. Dal cuore San Paolo passa nella vita e perciò soggiunge: «Voi ricordate, o fratelli, le nostre fatiche e i nostri travagli, lavorando giorno e notte, per non essere di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il Vangelo, solo il Vangelo, senza pretendere mai nulla da voi, e soltanto per la gloria di Dio e per il vostro bene. Amen».
Allora Anna, chiediamo la pausa musicale adesso, vero?
Ricordandosi il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Maria.
Ecco, Claudio.
Possiamo riprendere allora.
Sì, sì. Con il Santo Vangelo, io lo leggo, se credi.
Sì, 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 sì.
Ecco, Gesù condanna l'ipocrisia dei farisei, che legano la loro osservanza alle pratiche puramente esteriori. È di taloro un'osservanza che parte dall'intimo del cuore, ossia mossa da retta intenzione. Il loro atteggiamento, infatti, è indice di un falso zelo per le cose divine e per la legge. È inutile badare soltanto al proprio comportamento esteriore se non si ha cura dell'essenziale, la vita interiore e la pratica delle virtù. Un comportamento esterno irreprensibile è infatti ben poca cosa dinanzi a Dio, se non è espressione del proprio amore a Lui. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma nell'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito.
Bene. Allora, Anna, leggi pure il commento di Don Dolindo, poi vediamo quando c'è tempo, facciamo Ave.
Ave Maria. Ecco le insidie che gli scribi, i farisei, avevano teso a Gesù per comprometterlo e sfatarne l'autorità. Erano una rivelazione del loro animo perverso. La loro condotta scandalosa, ambigua, ipocrita, secondo i casi, era un ostacolo grande alla conversione del popolo, poiché lo allontanava dalla legge di Dio e dal Redentore. Era però inevitabile e necessaria una chiarificazione da parte di Gesù Cristo, che non poteva permettere lo scempio delle anime. Egli parlò chiaro alle turbe e, pur sapendo che si sarebbe attratto addosso l'odio dei nemici, non omise di farlo. Prima di tutto volle salvare il principio di autorità affinché il popolo non avesse preso occasione o pretesto dal suo discorso per ribellarsi ai legittimi capi. E perciò disse: e sedendo essi sulla cattedra di Mosè, cioè essendo i successori dell'insegnamento di lui, dovevano ascoltarli e praticare quello che insegnavano. Ma non dovevano guardare al loro esempio, tanto dissimile dalla dottrina che predicavano. Dicono e non fanno. Ecco la triste caratteristica dei pastori infedeli, che non hanno il senso della loro responsabilità innanzi a Dio e agli uomini. Impongono agli altri pesi gravissimi e non li muovono neppure con un dito. Cioè non fanno nulla, sono severi con gli altri e indulgenti verso loro stessi. Eppure chi sta a capo e chi insegna agli altri deve prima di tutto dare l'esempio, perché l'insegnamento può illuminare, ma l'esempio trae l'imitazione all'azione. I farisei avevano moltiplicato i precetti, ma non ne facevano nulla. Erano solo solleciti di ostentare giustizia e quindi osservavano esageratamente quello che li poteva far apparire grandi santi innanzi al popolo, restringendosi ad esteriorità che non riflettevano per nulla lo spirito. Portavano quindi lunghi filatteri e lunghe frange per ostentare l'osservanza della legge. E i farisei le facevano di proporzioni più grandi ed allungavano le frange del mantello che per simbolismo ebraico figuravano i comandamenti di Dio. Contenti di questo, non pensavano ad osservare la legge del Signore e segretamente conducevano una vita disordinata. Si fingevano giusti unicamente per carpire onori e pieni di orgoglio amavano di essere tenuti in considerazione dovunque, sia occupando i primi posti, sia desiderando essere salutati e chiamati maestri. Tutto questo rendeva vano ogni loro insegnamento, anche se buono, e concentrava tutta la loro anima in stupide vanità. Chi sta a capo rappresenta Dio e logicamente non può presumere di rappresentare se stesso. Come rappresentante di Dio deve essere benefico e diffondere la verità, l'armonia, la pace. Non può pretendere di avere dei criteri personali o dottrine proprie nel governare, né può credersi padrone o anche semplicemente padre del popolo indipendentemente da Dio. Gesù Cristo non vieta che uno si possa chiamare maestro o padre come rappresentante del maestro divino e del padre infinito di tutti, ma vieta che uno possa credersi, diciamo così, fondatore o caposcuola di una particolare dottrina e che possa chiamarsi padre per orgoglio di superiorità. I sacerdoti della Chiesa di Dio si chiamano padri e anche maestri, proprio per ricordare l'unico maestro e l'unico padre che abbiamo. Essi, quindi, essendo viva rappresentanza di Gesù Cristo, non solo non contravvengono alla sua parola, ma la praticano. Si intende che se volessero essere chiamati così per vanità o per ostentazione di un titolo di benemerenza, cadrebbero nella colpa e trasgredirebbero il comando del Signore. Chi sta a capo deve essere servo, ed in realtà è tale quando vuole veramente essere utile agli altri. Deve stare a disposizione di tutti e deve provvedere a tutti dimenticando se stesso. Deve essere pieno di umiltà, di affabilità, proprio come una mamma che cura i suoi figlioli, servendoli. La bontà, l'umiltà, l'affabilità sono la luce più bella dell'autorità e le danno un fascino dominatore che non può essere sostituito da nessuna forza. L'autorità deve essere in perfetta unione con Dio per poter essere sua rappresentanza. E quando devia dal Signore, non domina che con la forza. E la forza non è mai un segreto di dominio, ma piuttosto di oppressione, e lungi dall'unire i sudditi in una sola famiglia, li divide e suscita in loro la reazione e la rivolta. Non accenniamo neppure a quelle esose manifestazioni di dominio tiranno o dittatoriale, quali si vedono proprio in quelle nazioni che pretendono predicare la libertà. Quelle autorità che si reggono con la violenza, dopo aver usurpato il potere, e si dichiarano contro Dio. Queste non sono autorità, sono accolta di delinquenti che è sacrosanto dovere combattere e punire per restituire alla nazione la tranquillità e la pace. Dopo aver stabilito il principio di autorità e la vera natura del potere dominante, Gesù si rivolse con severità agli scribi e farisei, sfatando innanzi al popolo quel falso prestigio che avevano e del quale abusavano per consumare tanti delitti. Egli era Dio e come tale aveva il diritto di giudicarli. Era Redentore e come tale non poteva tollerare quella malignità che tentava distruggere la sua opera in mezzo alle anime. Enumerò quindi le miserie delle quali erano infetti, condannandole con quella terribile parola: guai a voi, guai a voi. Essi non sarebbero entrati nel regno dei cieli e non permettevano che altri vi entrassero, con la scusa di tutelare la legge di Mosè. affettando pietà e promettendo lunghe orazioni spillavano denaro alle vedove fingendo di voler consolare il loro dolore e di voler suffragare i loro morti. E si mostravano zelanti nel fare proseliti alla legge, ma con l'unico scopo di formare un numero maggiore di affiliati alla loro setta, più perversi di loro e figli di perdizione. Il loro insegnamento, infatti, era falsato ed arbitrario, ed essi interpretavano la legge a modo loro. Gesù Cristo porta un esempio di questa falsità a proposito del giuramento. All'apparenza si mostravano scrupolosi. E mentre era prescritto di pagare solo le decime del frumento e dei frutti, esse le pagavano anche delle più piccole erbe aromatiche, come la menta, l'aneto e il cumino, ma dimenticavano la legge nelle sue prescrizioni più gravi e manomettevano la giustizia con i loro soprusi, la misericordia con i loro inveterati odi e la fede, cioè la fedeltà al Signore, con le loro gravi trasgressioni. Questi erano doveri precisi e gravi che si dovevano compiere, mentre le opere di supererogazione potevano farsi in ogni caso, dovevano farsi, ma con vero spirito di pietà e non per ipocrisia. Gli scribi e i farisei, al contrario, temevano di contaminarsi, ingoiando un moscerino, e perciò filtravano i liquidi per evitare il pericolo di ingoiarne nel caso qualcuno, mentre ingoiavano in realtà le trasgressioni così gravi contro lo stesso spirito della legge che in paragone si sarebbero potuti dire e paragonare alla mole di un cammello. La loro purezza era tutta esterna e si curavano di lavare i piatti e i bicchieri diligentemente senza badare a purificare la coscienza dai propri peccati. Erano perciò come sepolcri imbiancati, che sembravano belli all'esterno, mentre dentro erano pieni di putredine e di ossa. Gli scribi e i farisei avevano premura di elevare sontuosi monumenti sepolcrali di profeti uccisi dai loro padri ed apparentemente stigmatizzavano quei delitti. Ma essi stessi se ne rendevano rei, perseguitando quelli che il Signore inviava loro per convertirli e perseguitando soprattutto il Redentore. Con questo manifestavano chiaramente di avere il medesimo spirito dei loro padri ed essendo con i fatti conniventi alle loro malvagità ne colmavano la misura e dovevano raccogliere un castigo proporzionato a tanta impietà. Gesù Cristo apostrofa con parole severissime gli scribi e i farisei chiamandoli serpenti e razza di vipere, cioè astuti avvelenatori del popolo, perché egli conosceva bene le loro insidie e le loro congiure. Domandava loro come avrebbero fatto a scampare dalla condanna dell'inferno. Evidentemente il suo cuore era angosciato per questo ed egli parlava severamente per allontanarli dall'abisso che minacciava di ingoiarli. Questi signori hanno fatto scuola nel mondo e dolorosamente si sono moltiplicati, specialmente tra quelli che, lontani dalla vera Chiesa, pretendono di rappresentare la vera religione. È un fatto storico innegabile che gli eretici sono sempre alleati con i massoni, con i comunisti, con la peggiore canaglia del mondo per nuocere alla Chiesa cattolica, apostolica, romana. Essi dunque sono conniventi alle stragi che i perversi fanno nel mondo e nel tempo stesso che fingono di predicare la carità si macchiano le mani di sangue. Non dobbiamo dimenticare infine quei falsi cristiani superficiali che onorano i santi e perseguitano quelli che ancora vivono sulla terra, che edificano tempi sontuosi, preparano feste a quelli che in passato furono colmati di obbrobri e di umiliazioni dai loro padri, e li imitano, avversando coloro che operano il bene e zelano la gloria di Dio. È una grande miseria che dovrebbe finire, poiché troppo spesso le più fiere e pericolose opposizioni alle opere di bene vengono proprio da quelli che dovrebbero sostenerle. Amen.
Che mazzate, per chi ha orecchie per intendere, sì. Mamma mia, hai sentito? D'accordo con i massoni. E poi interessante perché, guarda, i depistaggi, no? Praticamente predichiamo la salvaguardia del creato, ma non la salvaguardia della fede, Invece dovremmo puntare, perché senza di me non potete far nulla, invece mettiamo da parte lui e stiamo a seguire quello che dicono i popoli, quello che dicono i potenti di questo mondo, la salvaguardia del creato. Siamo noi, voi pensate, no? Proprio c'è un, non so se ve l'ho letto, riguardo al diluvio universale, no? Proprio Don Dolindo spiega, dice: voi dite che il Signore è stato crudele, ad annegare tutta quella gente col diluvio universale, a bruciare Sodoma e Gomorra, è perché siete senza fede. E allora pensate così. Sentite come spiega Don Dolindo, che invece la fede ce l'aveva, che faceva anche i miracoli. Allora dice: voi non avete pensato e guardato al diluvio di peccati, di scandali, di ogni sorta di schifezze che state compiendo? E dice: io le ho coperte con l'acqua, le ho, praticamente ho messo queste acque placide a coprire tutte le porcherie che avete fatto voi. Allora io sono misericordioso. Ecco, e ho detto basta, basta, perché non mi scandalizzate i bambini, sarebbe meglio che vi buttaste nel mare. Allora il mare ve lo porto io, perché voi non vi siete ancora buttati nel mare. Sodoma e Gomorra, allora voi pensate, quando c'era la peste, ovvero si bruciava tutto per disinfettare, come dire, per togliere questo pericolo, ecco, della diffusione della peste, perché quei peccati là non sono peggio della peste? Chi conosce la preghiera a San Giuseppe, vero, proprio si invoca e si chiede che tolga di mezzo questa peste di errori e di vizi che ammorbano il mondo. Allora, diciamo, era giusto praticamente bruciare tutto ciò che era pestifero o che portava la peste, si diffondeva la peste. Allora voi bruciate tutto questo perché non si diffonda questa cosa. E il Signore cosa deve fare? Anche lui dice: io con il fuoco devo togliere di mezzo questa peste che si diffonde in tutto il mondo. Penso a quel ragazzino polacco che ha fermato il corteo, vero, con il crocifisso e il rosario. Ecco perché non si sporchi la città di questi pestilenziali, diciamo, queste pestilenziali proposte che sono contro natura, no? Ma l'uomo di oggi, siccome è distratto, il nemico, appunto, ve l'ho detto tante volte, gioca sulla distrazione, e quando noi siamo distratti non siamo capaci di giudicare le cose dritte da quelle storte, perché non, nella confusione non sappiamo più quali sono dritte e quali sono storte. Sono, diciamo, i maestri di confusione, e generalmente sono quelli che occupano, diciamo, posizioni importanti, e questi diffondono la peste di errori, di vizi che ammorbano il mondo. E allora, ma che cosa ci aspettiamo? Il Signore interverrà proprio per purificare questo povero mondo che è affetto da peste, ma non quella che fa morire i corpi, ma quelli che fa morire il corpo e anche l'anima. Se non abbiate timore di chi uccide il corpo, ma piuttosto di chi ha il potere di uccidere l'anima. Ecco, e noi non stiamo più attenti perché siamo distratti e non ci ricordiamo quello che ha detto il Signore. E allora, Signore, vieni presto a salvarci. Signore, castigaci ma salvaci. Castigaci ma salvaci. Signore misericordioso, castigaci ma salvaci. Abbiamo bisogno di essere resi casti. Purificaci, oh Signore. Saremo più bianchi della neve. Siamo sporchi. Come ricordo quella signora che si è confessata, è vero, dopo che lei pensava di essere senza peccati, dopo che abbiamo fatto le giuste catechesi, sapete cosa ha detto? Mi dice: Claudio, mi sento tutta sporca. Che bello. Piangeva, si è confessata ed è diventata pulita, ma prima pensava di essere pulita ed era tutta sporca. E allora i fratelli nella fede, coloro che hanno la responsabilità, devono avere questo grande compito, vero, di aprire, di guarire i ciechi e di far vedere le sporcizie che ci sono dentro. Ecco, non provocare applausi e cantare quando siamo sporchi e siamo pestilenti e pestilenziali, affetti da peste, ecco, e nessuno dice nulla, e nessuno parla della peste, di errori e di vizi che ammorbano il mondo. Bene, allora Anna, però noi abbiamo anche il Salmo responsoriale, che visto che c'è ancora un po' di tempo,
certo,
può darsi che qualcuno preghi che io ci lasci la pelle e dice così smette, e dice gli tagliamo la testa così non ci disturba più.
No, non voglio pensarlo, no. Anzi, Signore, tu mi scruti e mi conosci, questo è il ritornello del Salmo responsoriale di oggi. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Meravigliosa, per me la tua conoscenza, troppo alta, per me inaccessibile, ed è vero.
Che bello. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Allora, poiché il Signore mi scruta e mi conosce, io devo dire, Signore, tu che mi scruti e mi conosci, ecco, attraverso il tuo angelo custode, fammi fare un esame di coscienza come si deve, perché tu vedi quello che io non vedo perché sono cieco. Allora, o mi apri gli occhi o mi mostri, vero, tutto ciò che è contro di te, tutto ciò che offende te, che dà cattivo esempio al prossimo. Ecco, tu mi scruti e mi conosci, Signore, fa che anch'io profitti del tuo scrutare l'anima mia, è vero, della tua conoscenza, perché anch'io mi conosca, perché generalmente la gente ti dice così: ah, io queste cose non le ho mai sentite, però sono vere, ma perché non ce le hanno dette? Allora, perché diciamo che bisogna scrutare, conoscere, per insegnare, per aiutare anche i fratelli a scrutarsi interiormente facendo un esame di coscienza. Padre Pio, se non ti preparavi ti cacciava. Vatti a preparare, non potevi andare là e dire: ah padre, io già che sono San Giovanni Rotondo, volevo confessare. Dice: dimmi i tuoi peccati. Ma veramente, sai, io qua, vatti a preparare, lo cacciava. Ecco, capite? Cioè, preparazione, scruti e mi conosci. Io non mi scruto e non mi conosco. È vero che non mi scruto e non mi conosco? Se mi conoscessi, se mi scrutassi, piangerei
i miei peccati invece io canto e rido perché penso e non vedo tutto ciò che c'è dentro di me, perché non mi scruto e non mi conosco. Allora, Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Il Signore sa tutto di me. Allora, io non so niente di me, perché so, ecco, magari degli affari degli altri mi interesso, ma dell'anima mia poco mi interesso, i confessionali sono vuoti, addirittura qualcuno li ha tolti perché dicono che non servono più, capite? Per cui anche chi l'ha tolti e non confessa vuol dire che neanche lui sa scrutarsi e manco lui si conosce. Allora, la mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta, Gesù mio, io dico cose vane, cose che sono sbagliate, tu le vedi, le scruti e le conosci, e io tranquillo, vero, non medito a ogni parola che esce dalla mia bocca, ogni pensiero che esce dalla mia bocca. Alle spalle, di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano, meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta per me, inaccessibile. Ecco, ma l'umile ste cose le capisce, perché se non diventerete come questi bambini non entrerete nel regno dei cieli. I bambini capiscono tutto, perché sono semplici, perché non sono presuntuosi, pertanto pensano di essere piccoli, bisognosi di tutto, e continuano a chiamare mamma e continuano a lamentarsi perché gli serve qualcosa, ecco. Allora sono piccoli, ecco, e il Signore ascolta la voce dei piccoli come la mamma ascolta la voce del bambino. Ecco, invece noi siamo distratti. Santa Monica benedetta, guarda a questa generazione perversa e malvagia. Invoca, prega, chiedi che cominciamo a piangere anche noi i nostri peccati come li hai pianti tu, ecco, e che tu che vedevi e scrutavi, vero, e conoscevi lo stato di tuo figlio, ecco, pertanto per quello piangevi. Noi invece che non sappiamo fare l'esame di coscienza per noi, come possiamo fare l'esame di coscienza per i nostri figli? Cioè, siccome siamo noi già nella condizione pietosa, come facciamo a vedere l'errore nei nostri figlioli, che non li vediamo neanche nei nostri, no? Ecco, se vedessimo i nostri difetti, se vedessimo i nostri peccati, diciamo, potremmo dire, questi peccati che ho commesso io li sta commettendo anche mio figlio, anche mia figlia, e allora io devo piangere i miei peccati, beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Ma se io non piango i miei, come faccio a piangere quelli dei figli? Perché non riconosco neanche i miei peccati, come faccio a riconoscere quelli dei figli? Come faccio a piangere i peccati di mio figlio che non ho ancora cominciato a piangere i peccati miei? Quindi c'è una logica, Anna, no? Che è, diciamo, costringente, che però questa logica, uno che è distratto dal pensiero di questo mondo, ma non ci arriva proprio, perché è un depistato, non ci arriva a fare questi ragionamenti. E allora cosa dobbiamo fare, Anna, se ci leggi il fioretto, certo. Fioraia di Radio Buon Consiglio? Sì. Bello, 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 bello.
Allora, Santa Monica era molto preoccupata della salvezza eterna del figlio Agostino, che viveva una vita molto dissoluta. Aveva persino abbracciato l'eresia manichea. Un giorno la santa fece un sogno e pensò di raccontarlo al figlio. Le sembrò di vedersi venire incontro un giovane splendente che le sorrideva felice, mentre ella si sentiva pervasa dalla più profonda tristezza. Il giovane gliene chiese la causa. E compreso che si trattava della sua preoccupazione della perdizione eterna del figlio, le comandò di bandire ogni timore e di darsi pace poiché dove ella era, anche il figlio si sarebbe un giorno trovato. Agostino volle, come suo solito orgogliosamente, sofisticare su di esso, sostenendo che l'angelo, dicendo che si sarebbero trovati entrambi allo stesso posto, volesse intendere che anch'ella sarebbe divenuta manichea. No, rispose prontamente Santa Monica, l'angelo non disse che io sarò dove tu sei, ma che tu sarai dove sono io. Agostino confessò che questa risposta, piena di buon senso, gli suscitò una certa impressione. Era ormai giunto in fondo a tutte le tenebre del vizio e dell'errore, e naturalmente cominciava a impazientirsi di trovarsi tanto in basso. La Divina Provvidenza fece in modo che Agostino incontrasse il grande Sant'Ambrogio, figura che lo affascinò molto. Il Santo Vescovo di Milano non sembrava però curare molto quella nuova pecorella. Il temperamento esaltato dell'africano, il perenne vagabondaggio del suo spirito, le perpetue esitazioni non potevano che dispiacere a un romano positivo come Ambrogio. Inoltre Agostino viveva una vita di impurità e ciò doveva riuscire intollerabile al santo dottore della verginità. Monica, certo, se ne accorse e raddoppiò le sue preghiere e le sue lacrime. Un pio vescovo africano le aveva assicurato che era impossibile andasse perduto un figlio di tante lacrime. E Sant'Ambrogio dovette assicurarle lo stesso. La Santa Madre si diede tanto da fare, finché a forza di preghiere, lacrime e tanta fede e speranza, ottenne pian piano la conversione di Agostino, che oggi è uno dei più grandi santi della Chiesa romana.
Bene, dulcis in fundo, facciamo i saluti e auguriamo a tutte le mamme di essere imitatrici della mamma che ha imitato la Madonna, la quale è venuta proprio a mostrare, guardate, le anime dei poveri peccatori che vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Allora, queste buone mamme, vero, devono pensare ai figli che vanno perduti perché poco si offre, ma soprattutto dobbiamo convertirci noi per ottenere la conversione degli altri. Ecco, allora, santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.